Allora, ciao a tutti, iniziamo questa presentazione di questo libro. Oggi è la terza giornata di questa edizione di libro. Già abbiamo presentato quattro libri e dopo quella di questo pomeriggio ci sarà un'altra presentazione. Oggi presentiamo Guida alla Mosca Ribelle di Valentina Parisi, edito per Voland. In realtà noi abbiamo già presentato forse penso un paio di anni fa un'altra edizione, quella Guida alla Roma Ribelle, con un'iniziativa molto partecipata. Presenteremo oggi questo libro assieme a Simone Pieranni, giornalista del Manifesto che si è occupato molto di Est Europa, in particolare di Cina. Per il giornale, con il quale tra l'altro abbiamo fatto anche in questo stesso posto lo scorso anno un seminario a cura del collettivo Euronomade sul tema del populismo. Dirò veramente pochissime cose, soprattutto diciamo così per un motivo abbastanza banale, cioè il fatto che non sono mai stato a Mosca purtroppo, nonostante ho un grandissimo desiderio di visitare quella città. E lascio, diciamo così, piuttosto la presentazione del libro a Simone. Mi rubo semplicemente un minuto per dire in pochissime parole qual è l'interesse per cui abbiamo chiesto a Valentina di presentare il libro qui a Esca Livre, perché ci sembrava particolarmente interessante trattare il tema della Mosca Ribelle. Nel senso che questa espressione, cioè provare a raccontare la storia della ribellione attraverso una città come Mosca, e quindi attraverso anche la storia di un paese più in generale come la Russia, ha uno statuto, come dire, abbastanza particolare, no? Abbastanza anomalo. Ricordavo prima, Voland ha dedicato a diverse città. Questo tipo di guide, no? Attraverso cui, diciamo così, per mezzo della illustrazione di alcuni luoghi, si studia, si analizza, si narra, la storia della città e delle forme di ribellione e di dissidenza, sia, diciamo così, del passato più remoto che quel più, attuali. Tuttavia, nel caso di Mosca, nel caso della Russia, mi piacerebbe giusto immediatamente, come dire, interrogare anche l'autrice sul caso un pochino anomalo che riguarda il tema della ribellione in un paese come quello, per due motivi che a me vengono immediatamente in mente. Il primo è abbastanza banale, cioè il fatto che la Russia è il paese dove si è svolta la ribellione in senso assoluto, diciamo così, cioè perlomeno il momento di rivoluzione, insurrezione che ha determinato, diciamo così, l'immaginario politico perlomeno della storia contemporanea. Vero è che non era Mosca, diciamo così, il luogo principale quanto San Pietroburgo, ma è vero che non solo questo si intreccia innecessariamente con la storia anche della città di Mosca, ma anche perché, come dice anche l'autrice, se non ricordo male, nell'introduzione, nel periodo immediatamente pre-rivoluzionario, proprio perché San Pietroburgo era il luogo del potere zarista, Mosca era il luogo di concentrazione, di incrocio, crocevia anche della dissidenza allo zarismo, in particolare dei filoni, no? Anarchici, populisti, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, è evidente che l'elemento, come dire, della ribellione in Russia, proprio per il fatto che quest'anno, che sta finendo, si celebrano i 100 anni della rivoluzione d'ottobre, fa sì che, come dire, noi abbiamo un'idea abbastanza mitologica della rivoluzione russa. Non lo dico con disprezzo, nel senso che noi a inizio di anno abbiamo in questo centro sociale ospitato un convegno internazionale sul comunismo proprio per celebrare i 100 anni della rivoluzione d'ottobre. Abbiamo su Dinamo Press dedicato uno speciale dedicato al pensiero di Lenin. Domani presenteremo Storia della rivoluzione russa di Trotsky, edito per Allegri. Quindi, come dire, non siamo neanche noi così distanti da questo approccio, diciamo così, alla memoria storica. Ma spesso, come dire, la dimensione appunto un po' mitologica della rivoluzione russa rischia di far perdere quelli che sono gli elementi di concretezza, di storicità che invece hanno innervato la storia contemporanea di quel paese. E la guida mi sembra che ricostruisca alcuni di quegli eventi, però associandoli alla materialità anche dei luoghi, e anche allo sviluppo, al sovrapporsi delle storie che successivamente hanno attraversato quei luoghi. Quindi, come dire, è un contributo assai prezioso anche per ripensare questo evento che si sta celebrando, come dire, in termini abbastanza ampi e diffusi. Ma c'è soprattutto un altro aspetto, che è l'aspetto su cui vorrei maggiormente interrogare i nostri due ospiti, e cioè il fatto che il rapporto fra potere e ribellione, perlomeno dall'edificazione del socialismo reale fino ai giorni nostri, in Russia vive di uno statuto un pochino strano, eccezionale. Nel senso che gli episodi di dissidenza sono perlomeno a sinistra trattati sempre con un certo sospetto. Cioè, a un certo punto, me lo sono qui segnato, quando si parla di un monumento storico che è l'Hebnoe Mesto, non so se si pronuncia così, casomai mi correggete, venne ricordato che attorno a quel monumento si svolge nel 1968 una manifestazione di dissidenti contro l'ingresso dei carri armati a Praga durante la Primavera di Praga, e poi si ricorda come nel 2012 quello stesso luogo viene scelto dalle Pussy Riot per ricordare la manifestazione dell'anno precedente contro le elezioni, per contestare le elezioni parlamentari e il potere, diciamo così, della nuova Russia. È molto interessante questo parallelo che a me piaceva riprendere e rilanciare ai nostri ospiti, perché lo stato della dissidenza e dell'opposizione al potere prima sovietico e adesso putiniano è sempre tacciato, ripeto, come dicevo prima, di un certo sospetto, no? Quasi che ci fossero sempre delle forze oscure che ne muovono in qualche modo i fili, no? Cioè, questa mitologia di Soros, no? Che è abbastanza divertente. Questo però ha fatto sì che di fatto, questa è una constatazione, devo dire, abbastanza amara, si sa pochissimo degli elementi di dissidenza interni alla Russia. E questa è paradossalmente una sorta di continuità che dal socialismo reale continua ad esserci anche oggi. Quindi vorrei, come dire, provare a utilizzare anche questa guida, che è di una ricchezza straordinaria, quindi immagino che Simone magari selezionerà alcuni percorsi, alcuni itinerari, ma per provare, come dire, partendo anche dagli elementi di storia più remota, a proiettare anche Mosca, in generale la Russia, per immaginare così, per provare a descrivere, anche se per sommi capi, lo stato dell'opposizione, no? Delle controculture anche, perché spesso tra l'altro la scarsa agibilità politica fa sì che la dissidenza si presenti in particolare sotto le forme dell'arte e della cultura in quel paese, ma questo in realtà vale anche un po' in generale per i paesi dell'Est, non solo per la Russia. Quindi nel ringraziare Valentina e Simone di questa presenza, io passo la parola a Simona, sì, a Simone. E poi, dopo i due interventi, ovviamente il microfono è aperto per altre domande o considerazioni.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Grazie a ESC per questo invito perché mi ha fatto molto piacere potermi leggere il libro di Valentina, che adesso provo un po' a dire quello che ho, come dire, sentito io leggendolo, le cose che mi sono venute immediatamente in mente. Poi sulla tua domanda specifica farei rispondere direttamente Valentina, se vuoi, poi io posso fare qualche parallelo magari con la dissidenza cinese, perché io sono un po' più, ho vissuto tanto in Cina, sono un po' più cinese in questo senso, che però secondo me ha molti elementi in comune, trattandosi anche, diciamo, di due forme attualmente di potere e di governo che sono anche abbastanza simili per tutta una serie di cose. No, allora la prima cosa intanto è che mi ha fatto piacere perché, vabbè, Voland aveva già pubblicato altre guide e in più una casa editrice che seguo da tempo perché offre una, diciamo, una visuale sulla letteratura russa, ma dell'Est Europa, molto interessante, molto bella e che aiuta ad aprire un po' squarci anche su un mondo di cui spesso andiamo a cercare quello che noi ci immaginiamo di quel mondo lì, più che quello che in realtà poi, no, magari corrisponde alla realtà. In secondo luogo, io non ho la conoscenza ovviamente che ha Valentina di Mosca, una conoscenza un po' di riflesso e leggendo questo libro mi sono venute in mente principalmente due cose. La prima è che lei nei suoi percorsi, su cui poi ho una domanda specifica, racconta anche molto di questo tentativo per certi versi di utilizzare, no? Elementi urbani, urbanistici, architettonici, perché si parla molto di monumenti, di piazze, di abitazioni. Il tentativo un po' di non di riverniciare, ma proprio di annullare praticamente un passato per affermare un nuovo presente, che è una similitudine che ho trovato anche naturalmente in Cina, per dire, ma non solo in Cina sulla Cina, ma in Cina anche sui russi stessi, perché proprio in questi ultimi mesi, ad esempio, in alcune città che sono nel nord-est cinese, che confinano ovviamente con la Russia, dove io sono stato e dove in questo momento ci sono meno 30 gradi circa, tipo Harbin o Dalian, eccetera, che sono città in cui la presenza russa è stata molto forte, ma anche precedentemente alla rivoluzione d'ottobre. Quindi quei resti, diciamo, no, degli insediamenti praticamente russi che ci sono stati ancora prima e quindi che risalgono praticamente all'inizio, ad esempio, del Novecento. Ora non so se ci fossero anche i decabristi che andavano in giro, non so, però ecco, in questo momento, ad esempio, soprattutto in due città, è in atto sostanzialmente una demolizione di quella che era la presenza russa, no? In Cina, con tanto di contese addirittura burocratiche da parte di associazioni che provano invece a difendere quelle. C'è una prima differenza, ad esempio, con Pechino, o Pechino o Shanghai soprattutto, che hanno degli esempi ancora oggi in vita dell'amicizia sino-russa, che poi sappiamo ha avuto tutta una serie di controversie, anche di problematiche, e che un po' si ripete anche oggi con una sorta di vicinanza che però poi ha tutta una serie di elementi di collisione in realtà. Basti pensare alla nuova Via della Seta cinese che prevede di attraversare tutta praticamente l'Asia centrale, che è un progetto a cui Putin sta facendo un po' buon viso a cattivo gioco, perché in realtà va un po' a intaccare proprio quel suo progetto eurasiatico che ben sappiamo, che è proprio nell'Asia centrale, diciamo una sorta di suo cortile di casa. Ebbene, mentre nelle grandi città abbiamo però più i resti del rapporto ai tempi dell'Unione Sovietica, ad esempio a Shanghai c'è questo grande palazzo dell'amicizia sino-sovietica sul quale praticamente i cinesi scherzano molto perché i sovietici, i russi erano i fratelli russi che poi invece sono diventati degli stronzi quando hanno aperto praticamente agli Stati Uniti, sono diventati revisionisti, no? Dopo la morte di Stalin. Invece nelle città appunto di confine resistono proprio questi quartieri che sono interamente stati costruiti e sono delle piccole Russie, diciamo, e stanno per venire demoliti. E questo mi ha ricordato molto quello che succede anche poi in effetti in Russia. Il secondo elemento di interesse che ho avuto nel libro è che negli ultimi tempi mi è capitato di leggere molti libri sulle città e mi è piaciuta, e su questo poi vorrei anche fare una domanda, nel senso prima di andare poi sugli aspetti più attuali, proprio invece sul libro in sé. Perché prendere una città non è una cosa semplice, no? Perché ovviamente poi chi legge o sa o conosce molto bene la città o non ne sa niente, quindi devi riuscire in qualche modo a tenere dentro sia chi ha una conoscenza molto specifica della città, che poi può venirti a dire ma non hai messo questo, non hai messo quello, oppure chi invece ha un'idea, no? Immaginifica di una città che molte volte poi non si ritrova ovviamente con quella che ha presente una persona che la vive quotidianamente la città, che ha modo di parlare con gli abitanti della città. Quindi esistono varie tipologie, no, di modo con il quale si sono approcciate variamente la città. Io la sua l'ho definita su Dynamo Press una sorta di diciamo, reportage narrativo storico, no, perché attraverso il suo attraversamento della città a livello urbanistico, architettonico, in realtà Valentina fa un attraversamento storico, ma non lineare, perché i rimandi sono costanti, no? Cioè anche temporali, perché ovviamente ogni luogo è associato ad altri, ma in maniera completamente atemporale, anche a ritmi che nel modo in cui viene raccontata. E quindi la prima domanda che ti vorrei fare, se mi posso permettere, poi passiamo, tanto poi discutiamo, è intanto come hai approcciato proprio da un punto di vista della tua quante strade hai preso in considerazione nel momento in cui hai dovuto raccontare questo tipo di Mosca? Perché nell'introduzione, nella prefazione, anzi, scusatemi, di Pinetto, si parlano di tante mosche, no? La Terza Roma, la mosca di questa. Tu hai scelto appunto, no, la Mosca Ribelle, che come dicevi giustamente tu nell'introduzione, sembra immediatamente, è già una cosa che all'inizio ti come dire, ti sbalestra, no? Perché appunto, vabbè, un po' tutti, perché pensiamo principalmente a San Pietroburgo, quando la giribelle relativamente a Mosca, alla Russia, ti viene in mente ovviamente subito, insomma, la rivoluzione d'ottobre. In realtà però appunto con l'assenza degli zar si sono un po' scatenati tutta una serie di funzioni, di movimenti, e ad esempio io ho apprezzato moltissimo il ricordo della Casa dell'Anarchia, che mi è sembrato un episodio molto interessante. Poi c'è anche Tanta Italia, ad esempio, no? Perché tu hai scelto proprio anche quegli hotel o quei luoghi in cui si ritrovava il Comintern, quindi dove ci sono stati Gramsci, Togliatti, eccetera. Ecco, tutta questa massa di materiale e questa mole di luoghi e di storie che si uniscono a questi luoghi è una massa che può essere anche difficilmente gestibile, no? Nel senso che uno da dove inizio, da che tipo di attraversamento decido di fare. Quindi vorrei sapere intanto perché hai scelto questo tipo di approccio, diciamo, alla stesura del libro, così magari racconti anche un po' tutta una serie di specificità, e se avevi invece avuto anche altre idee, ad esempio, da mettere in pratica, e perché eventualmente, diciamo, hai scelto questa e non altre. Perché il libro, che a me è piaciuto veramente molto, perché riesce a, come dire, creare un percorso dell'autrice, ma ognuno di chi legge il libro può farsi un proprio percorso poi all'interno, diciamo, del libro, perché appunto i rimandi possono essere sia di natura architettonica, urbanistica, molto semplicemente per dire a livello immediato, oppure di natura storica. Cioè mettere insieme tutti quei momenti storici che appartengono un po' allo stesso filone, perché parliamo di ribellioni, ma di diversi tipi di ribellione, no? Perché poi a una ribellione si oppone una ribellione a una ribellione che diventa praticamente termidoriana, possiamo dire così. E poi arriviamo anche a dei rimandi, poi alle ribellioni attuali, sui quali poi magari torniamo, perché rientriamo proprio in quell'ambito che secondo me evidenzia proprio, diciamo, lo stacco che c'è tra una lettura che è sempre più geopolitica degli eventi, che è sempre più legata quindi a, come dire, a cosa fa un governo, cosa fa un capo di Stato, cosa fa un premier, e che molte volte dimentica poi quella che è la vita sotterranea, diciamo, per certi versi, all'assunzione del potere, a cui noi siamo abituati purtroppo un po' sempre ad andare dietro. E poi c'è appunto un mondo che finisce poi per avere false descrizioni o descrizioni non complete, come ad esempio la questione della dissidenza o del sospetto su alcune cose, legato molto all'idea che uno ha del potere. E quindi una volta che la difficoltà che ad esempio io avrei immaginato nell'incontrare questo libro è proprio riuscire a distinguere, no, le varie forme di ribellione rispetto ai vari tipi di potere all'interno di una dinamica urbanistica e architettonica, che è un insieme di eventi che si susseguono e che a volte è perfino difficile capire la riscrittura storica che è avvenuta attraverso appunto una mappa puramente, diciamo, territoriale.
Sì. Grazie, buonasera, grazie dell'introduzione, della duplice introduzione ricchissima che ha già messo in evidenza così molto di quello che effettivamente ho cercato di fare con questo libro. Rispetto alle altre guide ribelli di Voland, ovviamente occuparsi di Mosca ha comportato una serie di difficoltà e ha comportato una serie di scelte. Mosca, ovviamente, come città non è una meta classica, diciamo, del turismo, se la paragoniamo per esempio ad altre guide come quella di Berlino o quella di Barcellona, ovviamente è una scelta molto più eccentrica. Non è ancora una città dove si va con un volo low cost che costi veramente poco, diciamo, c'è il visto, quindi ci sono tutta una serie ancora di, come dire, il viaggiatore che si reca a Mosca deve essere motivato, ecco. Però nel contempo è anche una città che, anche se non fa parte del turismo cosiddetto di massa, è stata per lungo tempo oggetto di un turismo ideologico, direi, soprattutto dall'Italia. Vabbè, la scelta di Mosca ovviamente si lega più che altro rispetto a quella di Pietroburgo alle predilezioni, diciamo, personali mie e dell'editrice anche Daniela Di Sora, questo va confessato. Si lega anche, diciamo, la scelta di lavorare su questa città a delle motivazioni di carattere personale. Io ho cominciato a frequentare Mosca, ci sono stata per la prima volta nel 1998. E in questi anni veramente mi sono resa conto, in questi ultimi anni, e molte volte appunto tornandoci, ci ho vissuto abbastanza a lungo in varie occasioni, ci torno con una certa continuità tutti gli anni, ho avuto veramente la sensazione a volte di non riconoscerla, di trovarmi veramente di fronte a una città che era cambiata, che è cambiata in maniera molto drammatica, con sconvolgimenti urbanistici e architettonici continui. Quindi c'era da una parte, diciamo, la volontà, il desiderio di mettere un po' insieme i pezzi, pezzi del mio vissuto, ricostruire insomma il legame che sentivo di avere con questa città, una città che appunto ho affrontato cercando di leggerla, di interpretarla come se fosse una specie di palinsesto, direi, perché nel suo tessuto architettonico, nel suo tessuto urbanistico, che è in continua fase di cambiamento, di mutazione, ci sono chiaramente dei luoghi altamente simbolici che ritroverete tutti, diciamo, nella guida, anche abbastanza scontati, come vari punti della Piazza Rossa, il mausoleo di Lenin, la Balotnaya Plosha, della Piazza Balotnaya, che è stata teatro di numerose manifestazioni e numerose proteste nell'inverno del 2011-2012. Ci sono anche dei luoghi, diciamo, dei luoghi quasi che potrei definire, non li ho definiti così, ma dei luoghi impossibili. Nel senso che si parla per esempio di monumenti fantasma, di monumenti che ci sono stati ma adesso non ci sono più. Ci sono dei luoghi che magari non sono così, a differenza, non so, della Piazza Rossa o della Cattedrale del Cristo Salvatore, dei luoghi che non sono particolarmente belli e attraenti da un punto di vista così o scontati, per esempio, ma che nascondono magari anche dei luoghi anonimi che nascondono dietro di sé invece delle storie molto interessanti. Per esempio, a un certo punto mando il lettore in Staraya Frunzenskaya Ulica, che è un luogo anche abbastanza lontano della, non proprio periferia, ma in ogni caso di una zona, certo, abbastanza lontano del centro, perché c'era il bunker di Eduard Limonov, scrittore appunto che anche nel nostro paese ha acquisito una certa notorietà grazie soprattutto al libro, alla biografia di Emmanuel Carrère. Quindi, come vedete, diciamo, mi sono mossa su vari livelli, cercando anche di, appunto, di come dire, uscire anche dai tracciati più scontati, perché ormai in ogni caso è sempre più frequente incontrare a Mosca e soprattutto in centro vere e proprie mandrie di turisti. E appunto l'immagine che forse mi ha accompagnato per tutta la stesura del libro è veramente quella del palinsesto, perché c'è, come è stato già sottolineato da voi, questo elemento della cancellazione, questo elemento dell'evaporazione quasi della memoria storica, che ovviamente ha un significato politico e ideologico molto preciso. Forse il luogo simbolo tra quelli che ho trattato nella guida lo si trova nel primo itinerario, della storia dell'obelisco della dinastia Romanov, un obelisco che appunto se andate a Mosca lo trovate piuttosto facilmente, questo perché è praticamente sotto le mura del Cremlino, nella Aleksandrovskij Sad, nel giardino, in una specie di parco pubblico, un obelisco che era stato eretto nel 1913 in occasione del trecentenario della fondazione della dinastia, cioè della salita della dinastia Romanov al potere, e che è sopravvissuto soltanto 5 anni, ha avuto vita brevissima, perché già nel 18 i bolscevichi, come dire, è il primo monumento che si rientra nel cosiddetto piano di propaganda monumentali di Lenin. Lenin si accorge che appunto le città vanno riscritte completamente. E come vanno riscritte? Vanno riscritte appunto, per esempio, con permettendo agli artisti di creare nuovi monumenti o di celebrare diciamo gli anniversari legati alla conquista del potere in maniera sempre più, come dire, trionfale e veramente cambiando l'immagine della città. In una prima fase però appunto la carenza di materiali, pensate un po' appunto nel 1918 si era in pieno comunismo di guerra, in piena guerra civile, non c'erano letteralmente la possibilità di commissionare dei monumenti, come dire, duraturi con dei materiali appunto che resistessero all'usura del tempo, per cui abbiamo addirittura monumenti che finiscono distrutti, durano poche, non esistono alle gelate notturne, così si disfano da sole perché erano fatti di cemento oppure di argilla in certi casi, pare che ce ne fossero alcuni addirittura di ghiaccio, sfruttando diciamo le condizioni climatiche del luogo. E anche questo obelisco viene, per così dire, integrato, no? In questo piano, ma ovviamente non è un bellissimo obelisco, quindi viene riciclato. In buona sostanza vengono fatti sparire gli elementi legati appunto al potere zarista, via l'Aquila, via i nomi chiaramente degli zar, che vengono sostituiti con quelli dei rivoluzionari. E anche sì, perché a quel punto c'era proprio la necessità di creare una specie di genealogia rivoluzionaria, per cui c'era la Salle, c'era Robespierre, c'erano...
Poi se non sbaglio questo è quello che poi viene a sua volta riutilizzato con anche addirittura degli errori di scrittura che tu dici.
Nel 2013 il passaggio successivo viene prima fatto sparire, poi ne ricompare una copia praticamente identica, di nuovo con i nomi degli zar, con la vecchia grafia pre-rivoluzionaria, in cui però ci sono degli errori perché nel frattempo nessuno sa più scrivere così, quindi ci sono state anche delle proteste dell'associazione, una delle poche, Arknazor, che è una delle poche che cerca appunto di contrastare questo atteggiamento molto, come così, spregiudicato nei confronti del patrimonio architettonico della città, non solo di Mosca ma anche delle varie città russe. Sostanzialmente hanno detto: questo è un monumento, cioè il monumento originale è andato perduto, quello rivoluzionario, e non è tornato nemmeno chiaramente quello zarista, è diciamo un monumento all'idiozia contemporanea.
Io ancora una domanda sulla questione proprio dei luoghi, perché tu a un certo punto dici che mentre Mosca si sviluppa appunto in larghezza, no, all'inizio per... diciamo, per inglobare anche altre zone, eccetera. Invece, diciamo, la Mosca di oggi si sviluppa più in verticale, no? E quindi, ecco, vorrei che raccontassi un po' invece poi, come dire, l'immagine invece dell'attuale potere, così poi arriviamo anche alla ribellione attuale, eventualmente, o ai luoghi, diciamo, che vedono le ribellioni attuali contro l'attuale potere russo, che raccontassi un po' questa city, quella che dovrebbe essere l'immagine praticamente, no, dell'attuale potere che risiede a Mosca da un punto di vista proprio urbanistico, no? Cioè questa, che è una cosa in comune anche con altri posti che tendono a svilupparsi attraverso ad esempio l'utilizzo di vetro come materiale principale verso l'alto, per dare un'idea di grandezza che ovviamente è una grandezza diversa da come era concepita al passato, e come questo sviluppo, ti chiederei poi, così arriviamo un po' più ai giorni nostri, come questo sviluppo cambia anche naturalmente i luoghi, o se invece sposta in luoghi che ritornano a essere invece quelli vicini a quelli che erano un tempo i centri del potere, no? Perché noi abbiamo un centro di potere politico e questa nuova città che è più un centro ormai di potere che potremmo quasi definire finanziario, no? Nel senso che è la nuova manifestazione del potere attuale, che non è più mi viene a dire palazzo d'inverno, ma che è appunto, no, la faccia della potenza, che è principalmente economica, finanziaria, commerciale, di ricchezza, di capacità di acquisto e di capacità anche di investire o di attrarre i capitali, insomma tutte queste cose qua. E quindi questo come poi va a come dire, influenzare anche le manifestazioni di cui tu parli, che utilizzano poi dei luoghi proprio anche probabilmente in funzione di come si sposta il potere all'interno della città.
Sì, l'idea appunto di mosca verticale in realtà è dovuta a una suggestione che ho ricevuto da Gabriele Basilico, grande fotografo italiano purtroppo prematuramente scomparso, che aveva lavorato a Mosca, ha sviluppato un suo progetto Moscovita legato a quelle che diciamo un decennio fa erano le occorrenze architettoniche verticali più, così, più eclatanti, cioè i sette grattacieli, che poi non sono veri e propri grattacieli, si parla di Wysokie, quindi di edificio alto, quindi le cosiddette sette sorelle staliniane, perché sono questi appunto enormi edifici sostanzialmente uguali da cui lui aveva fotografato la città. Basilico appunto non ha fatto purtroppo in tempo poi a estendere, forse l'avrebbe fatto, il suo progetto a quella che adesso è diventata invece il nucleo di Mosca verticale, cioè la nuova City, che è questo quartiere appunto degli affari che si sta sviluppando, non è ancora terminato, su una delle tante anse della Moscova a est, ma ancora relativamente in centro, appena fuori dalla cerchia dei giardini cosiddetta. La questione di Mosca verticale si è legata anche a una definizione di Vladimir Papierny, che è uno storico dell'architettura, adesso in italiano è stato tradotto quest'anno, è uscito di recente il suo Cultura 2. In Cultura 2 appunto Papierny parlava di lo sviluppo, legava allo sviluppo verticale dell'architettura in buona sostanza al potere politico, quindi in buona sostanza al potere staliniano e quindi a questa esigenza di grandeur. E effettivamente, come hai già fatto notare tu, è tornato questo sviluppo verticale, ma è più legato a esigenze di carattere non tanto ideologico quanto insomma più piattamente legato anche al fatto che ormai il valore degli immobili a Mosca è salito in maniera eclatante e questa nuova verticalità è in fieri, perché anche a livello dei quartieri residenziali si sta assistendo per esempio alla cosiddetta renovazia, il rinnovamento famigerato, che non incide soltanto sugli arredi urbani. Mosca praticamente ogni estate è travagliata da questi lavori in corso che appunto continui, si modificano così abbastanza arbitrariamente l'ampiezza dei marciapiedi, vengono messe lastre di granito per terra sostituendo il cemento, che poi durante l'inverno si spaccano immediatamente perché i lavori sono fatti così un po' non proprio a regola d'arte, con impiego di manodopera praticamente forzata di sans papier che arrivano dal Tagikistan e così via. E poi, oltre all'aspetto invece più, cioè un aspetto magari non così visibile, che coinvolge proprio i quartieri residenziali delle periferie, nel senso che si stanno per esempio abbattendo i cosiddetti edifici a cinque piani, le cosiddette Khrushchevki, che erano state le prime case, il primo esempio di edilizia popolare che andava in una direzione un po' più simile a quella che possiamo avere noi in Occidente, nel senso che negli anni 20 c'erano stati chiaramente tentativi di creare le cosiddette, per esempio, case dom comuni, le comuni dove gli operai condividevano gli spazi comuni, della socialità, con asili, biblioteche. Le Khrushchevki erano invece, poi c'erano chiaramente gli appartamenti in condivisione, quindi le cosiddette comunalki, i vecchi appartamenti nobiliari che venivano invece ripartiti con condizioni di abitabilità molto estreme, perché la cucina e le toilette erano in comune. Khrushchev aveva pensato negli anni 60, rendendosi conto che insomma sempre più gente andava ad abitare nelle capitali, a Mosca e a Pietroburgo e a Leningrado, aveva pensato appunto di dare al popolo queste casette che in buona sostanza, voglio dire, sono andate avanti fino adesso, abbastanza, come dire, prevedevano quasi sempre degli spazi verdi, dei giochi per i bambini all'esterno e così via. Adesso ovviamente con l'aumento esponenziale dei prezzi si tende a mandare via gli abitanti e invece a costruire palazzoni di appunto già 5 piani, forse a noi sembra già un condominio sufficientemente alto invece di una ventina e così via. Quindi la verticalità, diciamo, è ormai la corsa verso la verticalità è esponenziale, ecco, in questo senso.
Tra l'altro, mentre parlavi mi veniva in mente un altro elemento comune tra la Mosca che racconti tu e Pechino, perché proprio in questi giorni, ad esempio, no, da no, fine novembre, a Pechino è partita questa campagna praticamente per sfrattare i cosiddetti lavoratori migranti, no, che sono lavoratori interni, la cosiddetta popolazione fluttuante, cioè quelle milioni di persone che dalle campagne, da città di prima o seconda fascia sono andati nella grande città per finire poi per fare i lavori naturalmente più umili, per vivere in strutture invece fatiscenti, perché spesso nate da abusi edilizi, e sostanzialmente nella Pechino, che assomiglia un po' probabilmente nei cambiamenti a quello che racconti tu nel libro a Mosca, come dire, le città principali diventano sempre più metropoli per funzionari, miliardari e classe media, dove i poveri non si devono neanche praticamente vedere. E quindi poi il governo cinese, non so Mosca come reagisce, dice che sono case fatiscenti con gravi situazioni di sicurezza dove la gente rischia di morire, ma intanto, cioè, li cacciano praticamente dalla città.
Sì, esattamente la stessa procedura, per cui c'è stato anche un referendum, c'è stato appunto questo autunno, no, prima dell'estate, un referendum per cui ci sono, diciamo, si cerca di mantenere sempre una parvenza di accettabilità, si chiedeva agli abitanti, volete essere trasferiti in questi nuovi palazzi che non esistono ancora in realtà al di fuori della terza circonvallazione, quindi per un moscovita una cosa allucinante, cioè praticamente essere trasferiti fuori dalle colonne d'Ercole più o meno. Ed effettivamente con pressioni da parte degli abitanti, dei vari comitati, costituzione invece di comitati opposti, e in buona sostanza pare che l'80% abbia votato per diciamo lo trasferimento fuori. Sì.
Ok, hai una domanda tu? Se no.
Devo aprire un po' la.
Ah sì, arriviamo però alla conclusione, poi passiamo. Scusate, faccio un po' il Putin della situazione, però sono entrato in una parte. Allora, no, visto che parliamo di guida alla Mosca ribelle, arriviamo un attimo un po' allora, ci sono tantissimi episodi di ribellione che tu racconti nel corso del tempo, oppure luoghi che hanno visto persone che hanno praticato, diciamo, la ribellione sia durante lo zarismo sia dopo, diciamo, lo zarismo. Arriviamo un attimo ai giorni nostri, perché tu ne parli di alcune, diciamo, manifestazioni in luoghi specifici, e vorrei che tu magari ne scegli uno, quello che ti sembra più significativo o anche di più, insomma, non voglio fare appunto. Puoi scegliere se ce n'è uno o andare a parlare fuori. No, e poi così passiamo la parola anche al pubblico per domande. Scusa, ti prego. Grazie.
Sì, ovviamente sì, nell'inverno del 2011-2012, in corrispondenza con le elezioni prima politiche della Duma parlamentari e poi presidenziali, diciamo, si è verificata un'ondata di proteste piuttosto, come dire, senza precedenti, almeno nel passato politico prossimo della Russia, che hanno visto scendere in piazza appunto scontenti appartenenti come dire, alle posizioni politiche, alle frange più differenziate, perché appunto contro la rielezione di Putin a suon di brogli si sono, come dire, mobilitati i nazionalisti, i neocomunisti di Sergei Udaltsov, i nazionalbolscevichi di Eduard Leonov, che già collocarli politicamente non è un'impresa semplice, e quelli che vengono definiti i cosiddetti liberali, che appunto anche loro, cioè, non sono esattamente, sono i filo occidentali, forse potremmo, l'intelligenza, no, diciamo da un punto di vista generazionale sono assolutamente, come dire, trasversali. Ma appunto questo fatto per noi già abbastanza incomprensibile, appunto, di gente di schieramenti contrapposti che però appunto si erano mobilitati e chiedevano la, come dire, la, il, la sospensione, insomma, dei risultati, e chiedevano nuove elezioni. Il punto, diciamo, della città forse più, come dire, interessato, ci sono state proteste che hanno interessato luoghi come per esempio, già lo ricordavo, la Balotnaya Ploshad, con scontri veramente molto pesanti. Il 5 maggio del 2012, in cui in buona sostanza non è stato permesso, diciamo, ai manifestanti di raggiungere il luogo stesso, cariche da parte della polizia, arresti in massa, con, diciamo, dei casi appunto accusando taluni manifestanti di aver provocato degli scontri, e quindi diciamo una nuova fase proprio di repressione politica. Un luogo, diciamo, invece singolare, come dire, non legato a legato più che altro a proteste pacifiche, per fortuna, e che hanno preso una piega così molto, molto strana per noi, è un giardino al centro di Mosca, Chistria Prudy, che è diventata una specie di versione russa di Occupy Wall Street, nel senso che i manifestanti, appunto, che nel maggio del 12 venivano scacciati un po' da una parte all'altra della città, vagavano, avevano deciso di trasformarlo in una specie di campeggio, occupando appunto il luogo fino e cercando appunto di non andarsene da lì finché non avrebbero ottenuto, diciamo, l'annullamento delle elezioni. Fino al 9 maggio 2012 non erano in molti a sapere della sua esistenza. Anzi, la sorpresa e la notizia che i manifestanti, da qualche giorno arrestati e cacciati dalla polizia da un angolo all'altro della città, avessero occupato stabilmente lo spazio antistante la statua del poeta kazako Abai Kunanbayev, per la maggior parte dei moscoviti dovette certamente passare in secondo piano rispetto alla scoperta che nei giardini di Chistria Prudy ci fosse un simile monumento. Risaliva infatti solo al 2006, proclamato anno di Pushkin in Kazakhstan e anno di Kunanbayev in Russia. La sua inaugurazione alla presenza di capi di Stato Nursultan Nazarbayev e Vladimir Putin. E proprio all'indomani della cerimonia di insediamento di quest'ultimo, tornato a esercitare le funzioni di presidente dopo la breve parentesi di Dmitry Medvedev, l'opposizione scelse la statua del vate nazionale kazako come punto da presidiare a oltranza per chiedere l'annullamento delle elezioni gravate dal sospetto di brogli. Non tanto perché Abai, padre della letteratura scritta in lingua kazaka, fosse una figura particolarmente ribelle, quanto per ragioni di indubbia assonanza con lo slogan Occupy. Semplice ed efficace, la parola d'ordine Occupy Abai, lanciata in forma di hashtag sui social network, trasformava dunque imprevedibilmente il monumento a Kunanbayev nell'ultima sacca di resistenza dopo gli arresti verificatisi nel corso della marcia dei milioni il 6 maggio, e ne parlavo prima, sulla Balotnaya Ploshad. Arresti che si erano ripetuti anche per tutta la giornata del 7, quando la città si era risvegliata nella stretta delle forze dell'ordine mobilitate massicciamente in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo presidente. Bastava infatti indossare il nastrino bianco, simbolo della protesta, per essere identificati per strada come pericolosi oppositori, pericolosi tra virgolette, e venire fermati dalla polizia. Benché le rivendicazioni dei manifestanti fossero di natura anzitutto politica, annullamento delle elezioni e liberazione dei detenuti politici, Occupy Abai volle fin dall'inizio essere anche uno spazio di libertà intellettuale e di confronto, come dichiarava la pagina Facebook Abaiskie Chtinia, le letture di Abai, creata per dare risalto alle conferenze organizzate sul campo da vari intellettuali, in solidarietà con gli occupanti. Anche se l'accampamento fu disperso dall'OMON il 16 maggio a seguito di un esposto presentato dagli abitanti del quartiere, gli organizzatori continuarono a proporre nuove lezioni nei vari punti della città dove si cercò di richiamare in vita la breve vicenda di Occupy Abai. Con un'enfasi tutta russa sulla trasmissione orale del sapere, esemplificata da queste conferenze informali all'aperto, Occupy Abai ebbe il merito di trasporre anche in Russia l'esperienza internazionale di occupazione dello spazio urbano, intrapresa sull'esempio delle primavere arabe e di Occupy Wall Street, settembre 2011. Un effetto positivo, ha detto, dei partecipanti, soprattutto nella misura in cui quell'esperimento di democrazia diretta aveva dato a molti la sensazione che sostituirsi al governo fosse possibile e anzi doverose.
Tanto.
L'elemento che risulta, come dire, forse così più strano agli occhi dell'osservatore occidentale, è sempre questa, come dire, vedere la protesta e proprio, come dire, codificare la protesta in termini culturali, innanzitutto. E secondo me questa è proprio una, come dire, un'eredità dell'atteggiamento già ottocentesco, nel senso la posizione dell'intellettuale che in Russia appunto svolge una funzione che non può non essere civile.
Anche io un paio di cose da chiedervi, ma intanto do la precedenza a interventi dal pubblico.
Beh, io ho visitato Mosca 2 volte, una volta più approfonditamente, una quindicina di giorni nel 1958, e poi molto pochi giorni invece questa maggio scorso. E ovviamente il tipo di vita era completamente cambiato, proprio è irriconoscibile, a parte ovviamente i vuoti di memoria, ma insomma è irriconoscibile. Però meno l'architettura, meno lo skyline, nel senso che le due dimensioni di Mosca, e tu giustamente hai citato la Mosca verticale, ma poi c'è la Mosca sotterranea, che è altrettanto importante e fondamentale quanto in nessun'altra città europea. E l'impronta, per esempio, staliniana è rimasta ancora molto forte, sia sulla verticalità, perché è talmente brutta la City, e talmente riprende, diciamo, modelli del cattivo postmoderno occidentale, che poi l'occhio girando si ferma sulle sette sorelle staliniane e sull'università e queste dimensioni qua. E poi sotto ovviamente abbiamo la metropolitana, che è lo stesso, ma anche sopra, diciamo, il taglio della via Tverska, che si chiama via Gorky, ovviamente. E resta ancora il segno monumentale più grosso di Mosca, insomma, sul piano, diciamo, della vista volo d'uccello. Quello che colpisce di più l'infinite orrende cupole d'oro che invece non c'erano, non si vedevano proprio, a parte che il Salvatore non c'era la piscina, diciamo, ma non erano belle ripittate, eccetera. Quello che insomma, è il segno delle chiese rifatte con queste cupole, eccetera. Per il resto ancora la Gotham City edificata da Stalin, perché poi è Gotham City quella, quei tragitti uguali sono assolutamente così, anche, e è ancora il segno che colpisce di più, guardando soltanto i luoghi, non le forme di vita dentro, che sono ovviamente cambiate in modo assolutamente irriconoscibile. E poi l'altra cosa che volevo dire è che ci sono queste. Mosca ovviamente in quell'epoca distrusse quasi tutto quello che c'era prima, negli anni 30, no? E distrusse non soltanto le architetture zariste, le cose in legno, eccetera, ma anche distrusse anche buona parte delle cose costruttivistiche da allora, no? Cioè, i pezzi che sono rimasti appunto Nella trascuratezza, era meraviglioso cilindro di Melnikov, per esempio, che sta dietro l'Arbat, quello ancora ci rimane in quanto proprio abbandonato, ora lo recuperano, ma rimane tale. Mentre molto criticabile invece quando intervengono gli architetti occidentali, tipo il garage sempre di Melnikov, rifatto da Kolas a Parco Gorky, che è l'altro grande segno dell'epoca degli anni 30, ovviamente quello più vistoso, e beh, la trasformazione è una trasformazione gradevole in qualche modo, ma che cancella completamente il passato costruttivista, diciamo, no? Quindi questa poca cura che ha avuto degli episodi alti della sua architettura, poi naturalmente i frammenti di questo rimangono, le architetture Art Nouveau, eccetera, quelle rimangono abbastanza sparse, e questi hanno fatto la cornice ovviamente in parte alle cose alle manifestazioni di dissidenza, che hanno avuto certo questo carattere fortemente culturale e che poi oggi sono musealizzate. Per esempio la cosa più orrenda di Mosca è certamente l'Arbat, come adesso, no? Però c'è anche la musealizzazione completa da Staglio Cugiava, cioè, no? di una dissidenza completamente normalizzata, ricordata proprio in termini di museo.
Sì, grazie. Sicuramente questo aspetto è notevole, nel senso la musealizzazione. D'altra parte, l'esempio della dissidenza è talmente cruciale, è stata un'esperienza talmente breve, per cui è impossibile, persino le Pussy Riot, che da un punto di vista così meramente estetico, no, delle ragazze che appunto col passamontagna colorato, che fanno musica rock, suonano, cantano dei testi molto provocatori utilizzando le parolacce che in Russia vengono percepite, insomma, in maniera completamente diversa che da noi, molto così. Eppure persino loro si sono richiamate in un certo senso all'esempio dei dissidenti, andando appunto sull'Obnoe Miesta, che è questa specie di pedana da cui venivano letti i proclami dello zar davanti alla cattedrale di San Basilio, e hanno fatto questa loro performance per dire che appunto Putin si era pisciato sotto, questo è il titolo della canzone, di fronte alle proteste di piazza, ed era il luogo in cui erano usciti appunto gli otto nell'agosto del 1968, in quella che era stata praticamente non la prima, ma insomma la seconda manifestazione, e che fra l'altro era stata vissuta dal movimento della dissidenza come una specie di inutile suicidio, perché come dire, aveva privato il movimento di forze, insomma delle intelligenze maggiori, delle persone più coraggiose, più ardite, che avevano dei ruoli proprio anche nella stessa, nel Samizdat, nella letteratura clandestina, c'erano i redattori di questa rivista Cronica Tikushi Sabritri, la cronaca degli avvenimenti correnti, che informava, appunto cercava di informare i cittadini sovietici sulle violazioni dei diritti umani, per cui veramente erano stati criticatissimi dai loro stessi compagni, perché come andate proprio in quel luogo lì, che fra l'altro appunto c'era la certezza di essere arrestati, perché il mausoleo di Lenin era a quattro passi, quindi gli agenti del KGB erano sicuramente lì. Eppure appunto l'importanza di dare un segnale, una testimonianza, aveva prevalso anche proprio su considerazioni così meramente strategiche. Quindi sì, e le Pussy Riot appunto in tutt'altro contesto erano riuscite però ad avere anche la solidarietà per esempio di Natalia Garbanievskaya, che in un primo momento era così un po' chiaramente un'anziana signora, un po' come dire, perplessa di fronte alle nuove forme che la protesta anche di queste ragazze aveva così assunto, ma poi aveva detto: certo, se loro si richiamano a noi, noi non possiamo fare a meno che essere solidali nei loro confronti.
Tanto ci sono. Beh, tanto che pensate se fare un altro intervento, io volevo chiedere prima se ci racconti se a Mosca esiste una Mosca underground, ma non underground nel senso della metropolitana, diciamo così, ma, Ma se esiste una mosca sotterranea dal punto di vista, diciamo così, della controcultura, questa è una cosa che mi interessa molto sapere. La seconda questione che ti volevo porre è questa: nella storia anche recente, russa in generale, ma anche di Mosca, io ho spesso incontrato la figura del teppista come una figura abbastanza romanticizzata, Esenin forse è uno degli esponenti maggiori, ma anche Limonov ne parla tantissimo. Qui abbiamo il testo di Erofev, mi sembra si chiami, poema ferroviario, eccetera eccetera. È una figura un pochino appunto romantica e mitologica, che però accompagna molto, e penso che sia un po' anche l'equivalente, no, della mosca underground, però la figura soggettiva che forse maggiormente esprime questo tipo di soggettività o di antropologia. Ti volevo chiedere se esiste ancora questo tipo di mitologia, o anche se esistono dei corpi incarnati che ripropongono, magari in modo mutato, la figura del teppista, no? Che mi sembra essere un po' una figura interessante.
Così degli spazi, la situazione a Mosca, vabbè, comprensibilmente è abbastanza tragica, nel senso che non ci sono, come dire, non ci sono, per esempio dedico un capitolo agli squat, nel senso che almeno da un punto di vista teorico Mosca sarebbe una città perfetta per le occupazioni, perché appunto molte case sono vuote, ci sono degli spazi immensi, però appunto le occupazioni vengono messe, diciamo, subito, come dire, vengono subito impedite. E un fenomeno piuttosto vivo, però di nuovo in ambito artistico, per esempio, è quello dei cosiddetti cluster, che però è una cosa un po' diversa, diciamo, dagli squat veri e propri, nel senso che ci sono tantissimi spazi post-industriali sovietici che vengono recuperati in maniera piuttosto intelligente, appunto riadattati ad atelier di artisti, a spazi espositivi, laboratori e così via. Ma anche lì, di nuovo, sentito appunto dei miei conoscenti, sono costretti praticamente a delle migrazioni continue, perché poi ovviamente questi spazi diventano sempre più ambiti anche da un punto di vista meramente immobiliare, e quindi sono sempre, vengono, ovviamente gli viene resa la vita difficile, nel senso che poi non possono organizzare cose. Sì, buona sostanza, che vengono continuamente contrattati, ma per esempio parlo anche di questo squat di Miliutinsky Pireulo, che in pieno centro, non lontano appunto da dove c'è il Abai, insomma il monumento al poeta kazako, ma è uno squat per modo di dire, nel senso che è stato uno squat, adesso gli abitanti in buona sostanza si sono organizzati, pagano un affitto, nemmeno tanto, insomma, esiguo, se paragonato appunto alle condizioni in cui vivono, in buona sostanza, in questo palazzo sovietico, che veramente è cambiato veramente, veramente poco. Però appunto quindi c'è anche questa forma di fascinazione, no, per l'estetica dello squat, però in spazi che sono legali, in buona sostanza. E la questione del teppista, sì. Certo, beh, l'accusa, diciamo, di teppismo è quella che è stata, come dire, mossa a tutti, dalle Pussy Riot allo stesso artista su cui torno più volte, che è Piotr Pavlensky, questo esponente dell'azionismo moscovita, che peraltro dopo che è autore di performance molto, come dire, molto provocatorie, non solo perché in buona sostanza si tratta di quasi sempre di performance di carattere autolesionista. Per esempio, la sua prima eclatante è stata fare un picchetto in appoggio delle Pussy Riot con le labbra completamente cucite con del filo. Sono sempre azioni semplicissime, però molto dal punto di vista. E poi appunto ci stavo arrivando, e poi in fixazia, che letteralmente fissazione, si era inchiodato completamente nudo, seduto per terra, si era inchiodato una parte particolarmente, per sua buona fortuna, non molto sensibile dello scroto, con un grosso chiodo al selciato della della Piazza Rossa, praticamente sotto le mura del Cremlino. Di nuovo, appunto, perché dicevo provocatorie in quanto sicuramente autolesionistiche, ma anche perché sono tutte azioni che prevedono in ogni caso l'intervento diretto delle autorità, perché chiaramente, fra l'altro, questa fixazia aveva scelto appunto il giorno della festa della polizia, in Russia tuttora si festeggia. E chiaramente gli agenti avevano chiamato la scorrea Pumosh, la tua ambulanza, però c'è stato questo momento appunto atroce di imbarazzo in cui non sapevano letteralmente che cosa fare con quest'uomo che appunto richiedeva ovviamente di essere rimosso da lì, e non potendo fare nulla si erano limitati a coprirlo con un lenzuolo, diciamo, in maniera tale che per, come dire, come se si fossero preoccupati esclusivamente, insomma, della eventuale offesa al pudore, ecco. E quindi le performance di Pavlensky comportano sempre questo elemento di tirare in ballo, di coinvolgere, di coinvolgere direttamente le autorità di polizia, le autorità anche giudiziarie, le autorità anche di controllo, insomma, della salute mentale. Quindi c'è questo discorso sulla psichiatria che è piuttosto interessante. Per esempio, un'altra performance si era appollaiato di nuovo, sempre completamente nudo, sul muro di cinta di questo istituto psichiatrico, che fra l'altro l'istituto Sierpski, che da un punto di vista, ho scoperto questa storia che mi ha veramente colpito, perché al posto dell'istituto, che fra l'altro è nel vicolo che è intitolato a Kropotkin, a Piotr Kropotkin, il principe teorico dell'anarchismo, c'era nell'Ottocento il punto di del commissariato dove era stato arrestato Alexander Herzen, quando in buona sostanza era stato accusato dallo zar di aver fondato con il suo amico Nikolai Agariov un circolo sovversivo con i suoi amici, i compagni di studio all'università, e poi appunto in epoca sovietica era stato costruito questo istituto intitolato fra l'altro a un luminare della psichiatria ancora d'epoca zarista, anche un medico piuttosto illuminato che già alla fine dell'Ottocento appunto era passato, diciamo, a metodi meno, come dire, sui malati e sui pazienti. E poi in epoca sovietica questo istituto era diventato invece proprio il centro, diciamo, dell'uso repressivo della psichiatria, soprattutto nei confronti dei dissidenti, e tuttora i prigionieri politici, per esempio i manifestanti della Bolotnaya Ploshad, hanno subito dei trattamenti sanitari obbligatori lì. E quindi chiaramente il gesto di Pavlensky era una specie di anticipazione. Io gioco il ruolo in scena, appunto, svolgo il ruolo del pazzo, e appunto aveva detto: ho anticipato appunto l'intervento delle forze dell'ordine, sono andato io stesso a...
Parlavi di Kropotkin, volevo chiedere proprio di questo, se ci sono ancora questi correnti anarchici, perché mi interessa anche personalmente. Mio nonno è stato arrestato nel 1930 come anarchico mistico, è stato un processo abbastanza clamoroso, molto importante, ma una parte di partecipanti sono stati fucilati, eccetera. Vedi qualche traccia di questo corrente in Russia contemporanea?
Qualcuno farà una domanda, se non ci magari chiudiamo il giro. Ma farò una domanda abbastanza banale, però visto che parliamo di luoghi, di storia, e siamo a 100 anni dalla rivoluzione, io mi sono sempre chiesta qual è il rapporto della città di Mosca con il mausoleo di Lenin, cioè con il corpo, con la musealizzazione della rivoluzione.
Sì, prima Sasha. La questione degli anarchici sì, è interessante, perché ovviamente gli anarchici sono i primi sconfitti della rivoluzione realizzata, perché in buona sostanza chiaramente nella patria di Bakunin e di Kropotkin la compagine anarchica era straordinariamente numerosa, loro erano dei serissimi come dire anche antagonisti o comunque dei potenziali concorrenti per i bolscevichi sin dall'inizio, insomma, perché per loro la rivoluzione d'ottobre era soltanto il primo passo verso l'abbattimento così auspicato dello Stato, quindi non si volevano fermare lì, quindi diventano protagonisti degli gran parte degli espropri, insomma, si impadroniscono dei beni, chiaramente dei nobili che erano fuggiti nel frattempo, e questa Doma Anarchi di cui parlo in un capitolo che non lontana dalla Pushkinskaya Ploshad diventa una vera e propria roccaforte che nell'aprile del 18 viene letteralmente presa, evacuata e presa a cannonate, insomma, sì. Sì, e in tempi, diciamo il fatto che esista una continuità, in un certo senso sì, perché questa la storia di questa Doma Anarchi l'ho scoperta in maniera del tutto casuale, perché ero andata a fotografare la casa natale di Kropotkin, che è appunto in Kropotkinsky Pireulo, che è nel vicolo a lui dedicato, dove fra l'altro Lunacharsky avrebbe voluto fondare un museo dell'anarchia, degli anarchici, nonostante tutto. In ogni caso Anatoly Lunacharsky era una persona di cultura, quindi al di là della rivalità politica riconosceva comunque il ruolo appunto giocato da Kropotkin. Adesso è questa casa, una bellissima, fra l'altro, villa tenuta, insomma, del primo Ottocento, è diventata questa casa la sede dell'ambasciata palestinese, quindi immaginatevi questo colonnato classicheggiante con un tappeto invece è come dire una passatoia orientale sui gradini, e il guardiano, appunto, colpito dal fatto che gli avevo chiesto ovviamente il permesso perché era un'ambasciata, appunto dicendogli che volevo fotografare, con un'aria veramente abbastanza commossa mi aveva detto che da bambino aveva vissuto in questa casa dell'anarchia di cui si erano persi completamente, diciamo, il ricordo, e giocando in soffitta aveva ritrovato ancora buttati lì i fogli di questo giornale Anarchia che pubblicavano, quindi completamente lasciati lì come ancora una reliquia del passato, e appunto non, da bambino ci giocava non capendo, insomma, e una storia appunto che mi aveva abbastanza colpito, perché appunto di nuovo sul giocata tutto sul confine tra memoria, preservazione della memoria, cancellazione, quindi questa. La questione del mausoleo di Lenin è aperta perché è oggetto di dibattito parlamentare, perché per esempio Dmitry Medvedev aveva fatto degli interventi dicendo è ora appunto di scacciare Lenin dal suo mausoleo. La cosa interessante è che appunto era stata un'idea in buona sostanza di Stalin, quella di preservare la salma, Nadezhda Krupskaya, la vedova, e la sorella Maria Uliana non erano assolutamente d'accordo, avrebbero voluto che Lenin riposasse normalmente, avesse una sepoltura appunto da comune mortale a Leningrado, accanto a quella che era ancora Pietroburgo, accanto alla madre. Ovviamente è tema di aspro dibattito, e non si sa effettivamente che cosa succederà. Per ora è una grande attrazione turistica, sì, nel senso lo è sempre stata. E adesso a maggior ragione, sì, no, c'è cioè questo aspetto, l'aspetto turistico, sì, ci sono comitive, si sono aggiunte per esempio di cinesi, impressionanti, esatto, no, sì. Io volevo tornarci, insomma, perché c'ero stata nel 98, poi non sono, cioè, c'erano delle code. Ma non si può passare solo da Esatto, esatto, sì, cioè, almeno quando, quando c'ero entrata io, sì, proprio questa, cioè ormai praticamente sì, la staticità diciamo è il privilegio della salma, non c'è niente da privilegio insomma tra virgolette, nel senso che la gente viene fatta sfilare ed è proprio una vera e propria discesa agli inferi in buona sostanza, perché si scende nei gradini, si sfila intorno, lei tu sicuramente te lo ricorderai, ma e la questione di come viene vissuta, per esempio, c'è stato negli anni 90, ecco, un'idea abbastanza interessante, gli anni 90, periodo di grande caos, però anche di idee, come dire, molto così. Effettivamente è stato probabilmente l'unico momento in cui i russi si sono veramente posti il problema della rielaborazione del loro passato, del passato insomma dell'eredità della rivoluzione, e c'erano stati questi artisti come Comer e Melamed, una coppia di artisti concettuali emigrati negli anni 70 negli Stati Uniti, che avevano cominciato ad esporre a Mosca, coinvolti in vari progetti, avevano avuto l'idea di si parlava già appunto di che cosa fare del mausoleo, loro avevano proposto di proiettare sulla facciata, là dove c'è scritto Lenin sopra l'ingresso, dei messaggi pubblicitari al neon, di quelli che appunto, quelle scritte che man mano passano, messaggi pubblicitari, previsioni del tempo, per esempio, slogan politici, frasi assurde in stile situazionista, cioè di preservare appunto il monumento, ma chiaramente modificare totalmente la sua funzione e desacralizzare il...
Sarà contentissimo, sarà stato contentissimo.
Non l'hanno fatto però.
Meno male.
Va bene, io se non ci sono altri interventi...
Sì.
Prego.
Ah sì, mi metto qua magari, si sente? E, appunto, un viaggio mi è piaciuta moltissimo, vabbè, adesso non sto qua a entrare nei particolari. Quello che mi ha colpito molto, in generale, ho visto anche San Pietroburgo e altri posti, vabbè, non so se è una domanda, solo una mia curiosità, che ho notato che, per esempio, io sono stato a gennaio, di rivoluzione non si parla, cioè proprio come se non ne sapevo più io, credo, del russo medio, mi pareva di capire. E poi ho trovato una cosa un po' inquietante, che in realtà non mi ha sorpreso, che mi sembrava che appunto tra le bandiere di Putin, foto di Putin, eccetera, cartoni con Putin, ho trovato questo binomio un po' appunto inquietante, coppia gli ultimi zar, Nicola e Alexandra Fyodorovna, insieme per esempio a Stalin, cioè ho visto spesso queste immagini apparentemente un po' contraddittorie, e quindi tutto quindi la rivoluzione praticamente un po' cancellata, l'unica cosa che veniva salvata era Stalin, quindi vabbè, dal mio punto di vista forse il peggio, però in chiave ultranazionalista, per cui Stalin sta con Nicolai perché comunque i grandi russi, l'impero russo, prima quello zarista e poi quello sovietico, quindi appunto Lenin praticamente solo forse per i turisti un po' così, ma i grandi russi, Stalin e la coppia reale, e ovviamente con poi tutta la chiesa ortodossa che faceva un po' da corollario, quindi è un po' inquietante, devo dire.
Ci sono altre...
Di Lenin, di Stalin, è una cosa...
Sì, in effetti Lenin è stato cancellato non per caso, nel senso che effettivamente per tutti i 70 anni di Unione Sovietica era considerato appunto in buona sostanza l'eroe fondativo, i bambini sovietici lo consideravano in buona sostanza nonno Lenin e via dicendo, quindi c'era veramente questa mitizzazione della sua figura a livello onnipresente, e mentre chiaramente la figura di Stalin era già stata oggetto, come dire, di una sostanziale, insomma, di svelamento e desacralizzazione con il rapporto di Khrushchev a partire dal 1956. Adesso no, comunque la sensazione è corretta, nel senso che ovviamente siamo in piena fase di l'evento fondativo non è più, diciamo, dell'identità russa attuale, non è più la rivoluzione d'ottobre, chiaramente, su cui non è stato pronunciato comunque a livello ufficiale una condanna, nel senso che anche lì, da un punto di vista storiografico, come dire, i pareri sono discordi. C'è stato questo tentativo di rivalutazione della rivoluzione di febbraio, ma non è neanche tanto funzionale, nemmeno tanto quello, cioè se preferito veramente non parlare, ecco, sì, di non parlare, insomma, di corda in casa dell'impiccato, come si suol dire, e invece l'avvenimento che diventa sempre più, come dire, centrale per l'identità russa è chiaramente la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, della Grande Guerra Patriottica, quindi in buona sostanza l'accento è stato completamente spostato dalla rivoluzione alla vittoria contro i nazifascisti. E
anche riflessi nazionali.
Certo, sì. Quello è interessante perché appunto in realtà il 7 novembre c'è ancora come festa, perché non si può nemmeno sottrarla, insomma, a parte della popolazione che è abituata, come dire, da parte di Putin c'è una politica tutto sommato da quel punto di vista molto sottile, nel senso che è molto, come dire, attenta ai bisogni della gente, nel senso che il 7 novembre adesso si festeggia un evento abbastanza, così, certo non irrilevante per la storia russa, ma comunque molto lontano, che è la buona sostanza la cacciata dei polacchi dal Cremlino nel 1612, quindi un evento molto più remoto, sicuramente importante, che però che diventa sostitutivo ovviamente del vuoto che non si può più celebrare, insomma.
Che fomenta il nazionalismo. No, in realtà sì, scusa, perché mentre parlavi le analogie con la Cina sono inquietanti, nel senso che, vabbè, il mausoleo di Mao ugualmente a Pechino è ancora lì, ma a volte anche i cinesi manco lo sanno alcuni, perché ad esempio le nuove generazioni, io mi ricordo sempre un ragazzo che avevo incontrato, gli ho detto da italiano: ma cosa ne pensi di Mao? Che domanda. Lui mi ha fatto, era un contadino, gli ho detto vabbè, ok. Per dire, e il mausoleo è uguale, nel senso che tu ci passi, non devi avere niente, eccetera. E ugualmente un po' col passato, no? Nel senso che ad esempio, per dire, il presidente attuale della Cina, che è Xi Jinping, che in realtà poi è ultra-leninista nella gestione del suo partito ed è maoista anche quando fa riferimento alla linea di massa, tutta una serie di cose, in realtà ha ripescato non ovviamente i vecchi imperatori, hanno diciamo riattualizzato proprio la vittoria, la cacciata, diciamo, dei giapponesi, quindi la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, la fondazione della Repubblica Popolare, che diventa però una fondazione, come dire, cinese, non, appunto, viene quasi dimenticato chi è che poi, cioè, viene sottolineato, ma poi per la massa di persone viene molto annacquato, e si recupera proprio Confucio, cioè si va proprio a riprendere un tentativo di identificarsi, perché credo che cosa abbiano in comune questi due paesi? Il fatto che la Cina, forse in maniera molto più, come dire, rutilante, potremmo dire, però hanno avuto un cambiamento talmente rapido, soprattutto negli ultimi 20 anni, che si trovano una popolazione un po' alla ricerca di un'identità, di fatto, e quindi è un vuoto che chi ha il potere prova a riempire utilizzando un po' tutte le carte che ha in mano, e ovviamente depotenziando quelle che rischiano poi di diventare invece una sorta di boomerang, diciamo. Basta.
Io, nel chiudere, agganciandomi a questo, volevo citare questa frase di Putin, che è tra l'altro l'incipit del libro di Carrière di Limonov, che secondo me è molto bella dal punto di vista del rapporto con il passato, che dice: chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello, chi non lo rimpiange è senza cuore. No? Mi sembra un po' l'essenza, no, della restaurazione putiniana e del rapporto complesso ambivalente con la memoria storica della rivoluzione d'ottobre e del socialismo reale. Io ringrazio veramente moltissimo di questa bella discussione che abbiamo fatto, ringrazio ovviamente Valentina Parisi, Simone Peiranni, e nel salutarvi intanto vi consiglio la lettura di un altro libro che di Simone, Genova Macaia, che anche questo è un racconto della città, e soprattutto, diciamo così, anche la recensione che Simone ha fatto per Dinamo Press, appunto, del libro di Guida Mosca Ribelle. Approfitto anche per fare un momento pubblicitario ricordando che stiamo appunto facendo il crowdfunding, quindi di là si può anche sottoscrivere per il sito. Vi ringrazio, ci sarà dopo una degustazione di vini, se non ricordo male, di Ribor qualcosa, di Cantina Ribelà. Grazie mille.